Leggiamo insieme il Salmo 15 a pagina 18. Salmo 15 a pagina 18. Inizia questa parte e risponde quest'altra. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Chi si comporta onestamente, pratica la giustizia e pratica la sincerità.
Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
Colui ai cui occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
Mantiene la parola data anche a proprio danno.
Non presta denaro a usura, non accetta doni contro l'innocente.
Chi agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio.
In ogni momento pregando perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Oggi, secondo il calendario liturgico, è l'ultima domenica dell'anno, cioè la penultima sarebbe. La domenica prossima è quella che viene chiamata la festa di Cristo Re, una festa ambigua, ne parleremo domenica prossima, che nei secoli è stata interpretata in maniera poco evangelica, con grande danno alla comprensione del Vangelo. E poi la domenica dopo è la prima d'Avvento, quindi siamo a un mese da Natale, fra 15 giorni. Fra 15 giorni. E il brano del Vangelo che abbiamo letto oggi, che è l'ultima delle domeniche del calendario annuale, fa parte di quel genere letterario chiamato apocalittico. Una parola per i ragazzi un po' difficile, che poi, fra l'altro, ha cambiato totalmente di significato lungo il corso dei secoli. Oggi, se pigliate il vocabolario italiano, apocalittico vi dice che vuol dire terribile, atroce, catastrofico. Un temporale apocalittico vuol dire che buttava all'aria tutto. Ma il vero significato non è questo. Ed è un genere letterario preciso. Questo genere letterario che c'è nella Bibbia, che si chiama apocalittico, fiorì fra il secondo secolo prima di Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, quei 400-500 anni. I libri più famosi della Bibbia sono tutti scritti proprio con questo genere letterario cosiddetto apocalittico, sono il libro di Daniele dell'Antico Testamento e l'Apocalisse del Nuovo, che è l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Poi ci sono altri libri apocrifi, cioè non riconosciuti come sono leggende, a me non mi interessano sinceramente, non ne ho mai letti, perché non mi sembra, sono fuorvianti anche secondo me. E non sono riconosciuti come autentici né dagli ebrei né dai cristiani. Il brano di oggi invece è tratto dal Vangelo di Marco, dal cosiddetto discorso escatologico di Gesù, un'altra parola difficile ma abbastanza semplice da spiegare. Escatologico vuol dire che riguarda la fine dei tempi, le realtà ultime. Escatologico vuol dire. L'aggettivo apocalittico, come vi dicevo prima, in italiano oggi è andato a significare una cosa molto diversa dal suo senso originario. Allora molti pensano che l'atteggiamento apocalittico, secondo la Bibbia, sia un annuncio catastrofico, cioè questo mondo fa schifo, pieno di violenza, di guerre, di odio, metteteci tutto quello che volete dentro. E allora non c'è che aspettare che finisca, bene finisca alla svelta. Io, senza offendere nessuno, ma insomma, i testimoni di Geova marcano particolarmente questo aspetto, sono tragici da questo punto di vista, ma anche in mondo cattolico e cristiano, anche di altre confessioni non cattoliche, c'è dei gruppi particolarmente pessimisti, secondo i quali lo scopo di questo messaggio sarebbe mettere paura, deviare la speranza nell'aldilà. In questo mondo non c'è nulla da fare, questo mondo è irrimediabilmente perduto. Certo, a leggere il giornale in questo periodo verrebbe davvero da pensarlo a volte, ecco. Ma non è vero che il Vangelo dice questo. Questo passaggio dall'intendere... Sapete che vuol dire apocalisse in greco? Apocalipsis vuol dire rivelazione. Quindi non c'entra nulla la catastrofe. Vuol dire che si rivela che per arrivare a una vita più piena, a una vita, a qualcosa di bello, bisogna passare attraverso sofferenze e tensioni. E il paragone che porta il Nuovo Testamento è il parto della donna. Noi maschi non si può capire, questo credo soltanto le mamme, ma anche chi non è mamma, se è una donna, deve vivere l'esperienza del ciclo mestruale, insomma, che è abbastanza pesante. Noi maschi non si capisce molto questo aspetto. E anche lì sarebbe come se io dicessi il parto è un momento catastrofico, disastroso. Sì, certo, mi direte voi, è faticoso, però secondo me non somiglia a una sofferenza di agonia. Non richiama la morte, richiama la vita.
Certo, per qualcuno a volte anche la nascita del bambino è faticosa, perché il bambino ha problemi. Quindi certamente ci sono grossi problemi in questa esperienza, ma il fine ultimo è sempre un sovrappiù di vita, sempre un salto qualitativo di vita. Quindi lo scopo di questo messaggio, che per alcuni sarebbe mettere paura, in realtà non ha questo significato nella Bibbia. Fra l'altro oggi questa visione pessimistica si è sviluppata anche in campo laico. Nell'esperienza religiosa sono aumentati in questi ultimi tempi movimenti spiritualistici che vivono più che di Bibbia, di vecchi risentimenti verso la cultura moderna. E quindi anche in campo laico questo pessimismo si sta manifestando. Mi viene in mente l'illuminismo, che era fiducia nella gradualità del progresso. Insomma, se il progresso lo buttano a costruire bombe atomiche, non ce n'è mica di molto da gioire, insomma. Ecco. Ma poi penso a tutta l'esperienza operaia, il marxismo. Voi pensate che il messaggio di speranza è stato il marxismo per il riscatto delle classi subalterne? Ecco. E anche quello è fallito. Non vi voglio dire che non ha portato oltre a disastri, non ha portato anche aspetti positivi. In alcuni campi, in alcune zone del mondo, molto positive, specialmente dove non era il potere, dove era l'opposizione, è stato un riscatto della classe operaia, della classe lavoratrice, molto apprezzabile. Però poi, in fondo, io non sono fra quelli che in questa analisi storica direbbe che è stato sconfitto il marxismo. Per me ha fallito anche. La dittatura del proletariato non funziona. Insomma, si è visto che non porta a vantaggi significativi. Quindi anche in campo laico c'è questa visione pessimista. Oh, questo mondo, questa storia è ingovernabile. Il mondo va come vuole lui. Non gli si può far nulla a noi. Ecco. E allora, se dal Vangelo si deduce che questo messaggio apocalittico è un messaggio disastroso, e anche la cultura laica conferma che invece le cose vanno male, allora proprio non c'è nessuna speranza. E allora la paura della fine riemerge dall'inconscio collettivo, dove era stata relegata da questa trionfante ideologia del progresso. Quindi va a finire che la paura, in un periodo come questo, io lo sento in giro, c'è paura di come si svolgerà la storia. Ma Apocalisse, secondo il Nuovo Testamento, è tutto fuorché disperazione e angoscia, senza speranza. Ci indirizza al futuro, ma non per esaltare con compiaciuta libidine la fine, la distruzione del mondo, ma il fine della storia. Curiosa la lingua italiana. La parola fine vuol dire due cose notevolmente diverse. Vuol dire una cosa finisce, la fine, ma vuol dire anche il fine, lo scopo. Ecco, nella Bibbia questa dimensione apocalittica vuol dire sì che per arrivare a fare un salto in avanti, perché il progresso si affermi, bisogna passare attraverso tensioni faticose, ma vuol dire anche che il fine di questa sofferenza, di questo dolore, somiglia al parto, no all'agonia. Non è ranto di agonia, ma vagito di qualcosa che nasce. Questo mi sembra che sia invece una bella dichiarazione, piena di speranza. Gesù dirà addirittura che il seme di un futuro nuovo non l'ha portato lui dall'esterno. Lui fa come la levatrice, che non porta il bambino alla donna che partorisce, gli aiuta a tirarlo fuori. Gesù fa come la levatrice, ci insegna a custodire questo seme che noi abbiamo, perché germogli non lo porta. Non è che la fine, secondo il Vangelo, la fine del mondo è un momento in cui verrà Dio con la cimosa in mano, cancellerà dalla lavagna tutta la nostra storia e dice: avete sbagliato tutto, non funziona nulla di quello che avete fatto voi. Non è così. E lui rifarà da capo tutto. Invece tirerà fuori dal cuore dell'uomo questo seme positivo che c'è, e tutti lo sentiamo che ce l'abbiamo dentro. Non ci riesce magari realizzarlo, farlo crescere, farlo germogliare, ma lo sentiamo che c'è in noi anche questa spinta alla tenerezza, al dispiacere se gli altri stanno male. Si tratta di sviluppare questo aspetto e di mettere in scacco invece le spinte di morte che ci sono dentro di noi. Gesù afferma che non veniamo dal nulla per tornare nel nulla, ma siamo interni al progetto di un Dio che ci ama e che ha giocato anche lui la sua vita, il suo essere con amore. La morte non è l'ultima parola, non è il fine della storia, non è lo scopo della storia. Alla fine della storia ci sarà lui, il figlio dell'uomo, ad accogliere e a valorizzare la fatica, l'amore sofferto di tante creature che nella loro vita il regno di Dio, consapevolmente o no, lo hanno atteso, invocato, anticipato. Ma questo esito positivo, questo dice il messaggio apocalittico, deve passare attraverso fatiche, sconvolgimenti, duri per tutti, che vengono descritti a fosche tinte, con un linguaggio simbolico e allegorico difficile, che non va letto però in modo letterale, fondamentalista. La storia cammina verso cieli nuovi e terre nuove, ma deve passare attraverso la fatica della gestazione e le doglie del parto. La storia è il cantiere del regno di Dio. Viene in mente, ve lo sapete, non sono sicuro se quello che sto per dirvi è vero, però mi viene da pensarlo, io non me ne intendo, non sono un linguista, ma la parola in italiano, nelle lingue neolatine, ora non mi viene in mente, io non so le lingue, ma non mi viene in mente in altre lingue come si dice, la parola natura e creatura, che vengono dal latino, sono participi futuri. Quindi natura viene dal verbo nascere, e quindi vuol dire che sta per nascere, che sta nascendo. Noi non siamo fatti, siamo in evoluzione, siamo in cammino. Quindi ogni passaggio faticoso, come un parto, ci porta a un sovrappiù di vita. Natura che sta per nascere, creatura che è in via di essere creata. Quindi non siamo fermi, prigionieri della crisalide. Che noi siamo crisalide, come dice, c'è un proverbio che dice: quello che la crisalide, quando finisce il momento della crisalide, quello che la crisalide crede che sia la fine, per la farfalla è l'inizio invece. E per noi sembra il DNA della natura questo. Quando qualcosa sembra morire, probabilmente è come il seme che marcisce ma dà frutto, germoglia, e verrà fuori la spiga prima o poi. Quindi tra la nostra storia e quello che il Vangelo chiama il regno di Dio c'è rottura e continuità, tutte e due, come il seme che marcisce. C'è rottura, finisce una fase, ma ne rinasce un'altra più vitale di quella che è finita. Il mondo nuovo quindi sarà frutto anche delle nostre risposte. Allora, se questo è vero, vuol dire che tutto ha un significato nuovo, tutto acquista un nuovo significato. Il regno di Dio è già qui, in mezzo a noi, in germe, e tocca a noi svilupparlo. E noi lo facciamo sviluppare ogni volta che lottiamo per un mondo più giusto, ogni volta che nasce un bambino, anche se con problemi. Ogni volta che coltivi un fiore, ogni volta che ami un animale, anche questo, tutto va a denominatore. Tutto il nostro impegno perché la vita esploda, a partire da dar da bere a un cane, tutto va a denominatore perché cresca il regno di Dio. Il regno di Dio quindi domani avrà il profumo delle nostre fatiche, avrà il sapore delle nostre lacrime. Diceva Lutero, è rimasta impressa questa battuta di Lutero, diceva Lutero che se io sapessi che il mondo finisce domani, pianterei lo stesso albero. Perché? Perché sì, nulla va perduto. Tutto va a crescere questo amore per la vita. Mi ricordo, mi sono distratto perché mi viene in mente, ma ve l'ho raccontata altre volte. Invece l'uomo ha questa mania sadomasochista di progettare invece disastri sempre. Se voi sentite i pessimisti si sprecano, ecco, questo mondo non c'è verso di farlo andare dove si vuole noi, va dove vuole, la storia è ingovernabile, specialmente in questi periodi, periodo come questo, rinascono questo modo negativo di vedere la storia. Mi viene in mente, ve l'ho raccontato un'altra volta anche, che, diciamo, questo ricordo bello degli anni 60, io ero in Duomo allora negli anni 60, fino al 64, e c'era in via del Corso, mi ricordo sempre però, un uomo che vendeva lo spigo, che si chiama spigo, non me lo ricordo nemmeno, la lavanda, quella che si mette nella biancheria, come si chiama? Io dicevo spigo, ma non sono sicuro, ve lo immaginate che mestiere l'era? Lui stava lì in via di Corso sotto l'arco che porta alla casa di tante e vendeva lo spigo, gli avranno dato qualche lira, ora io non me lo ricordo bene, ed era un uomo di una simpatia, un fiorentino di quelli doc proprio. E mi ricordo che in quel periodo, ora qui voi giovani non ve lo ricordate, ma chi ha la mia età o poco meno si ricorderà che negli anni 60 i giornali cominciarono a dire che il mondo finiva. Non so se ve lo ricordate. La fine del mondo è vicina. Ma durò più di un mese sui giornali questa notizia. Finché un giorno i giornali riportarono che lunedì il mondo finisce. Ci sarà questa catastrofe e il mondo finirà. Noi si andava spesso da questo che vendeva lo spigo, perché era una simpatia unica, si andava a stuzzicarlo perché diceva delle battute che erano molto significative e intelligenti. Che quel giorno si disse, si va a sentire che dice lui. Si andò da lui, si disse, oh, l'ha visto, c'è sul giornale, lunedì finisce il mondo. E lui fa, la comincia male la settimana. Sinceramente l'idea che la settimana la cominci alla fine del mondo non promette molto bene. E quindi c'è questa mania, non soltanto i testimoni di Geova, anche all'interno della Chiesa Cattolica, di interpretare tutto in maniera negativa e pessimista. Il Vangelo, quando parla di linguaggio apocalittico, non vuol dire questo. Non parla soltanto della fine del mondo, ma del fine del mondo, dello scopo della nostra storia. E dice che ci sarà un sovrappiù di vita. Non è che il Dio fa lui le cose e noi si può stare tranquilli. Tocca a noi a farle. Lui illuminerà le menti e scalderà i cuori, ma tocca a noi a farle. Ma Dio vigila. Nel Vecchio Testamento c'è spesso questa affermazione. Non fa lui le cose, ma Dio è vigile. A far che? A suscitare Franceschi d'Assisi. Oggi noi si direbbe a suscitare la pira, altri la pira, altri Don Milani, che sono quelli che spingono invece la storia verso la vita. E allora il messaggio apocalittico è un messaggio di speranza. E questo è che volevo dirvi. Questo mi sembra molto importante. A una società addormentata, impaurita, rassegnata, Gesù dice, il regno di Dio è già qui, nel tuo cuore, ce l'hai dentro. getta il seme, cura il seme, fa che germogli, perché è in ciascuno di noi. Certo, questa speranza spesso entra in collisione con il quotidiano, è continuamente smentita, è continuamente rilanciata. Dice San Paolo, chiudo con questa battuta che io ritengo importantissima, o non è vera, se è vera è sconvolgente, che il dolore che c'è nel mondo, le crisi, compresa la crisi che stiamo vivendo ora con il rischio di una guerra termonucleare, le crisi sono doglie di parto, non rantoli di agonia, non sono rumore di qualcosa che muore, ma il vagito di una creatura che sta nascendo, di un'umanità nuova che sta nascendo. La storia è il cantiere del regno di Dio. Ci vuole il coraggio a crederlo, ma se è vero, come io spero, è sconvolgente. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del